Quasi ultimo giorno di scuola, quasi ultimo giorno di scuola. Eh sì,
ultima settimana
di scuola. Buongiorno prof Salmazzo, come sta?
Bene, grazie, nonostante tutto il tempo e tutte le cose che stanno succedendo, sì, bene, grazie.
Ecco, dai.
Stiamo aspettando quest'ultima settimana di scuola che si chiuderà ancora con i ragazzi delle superiori, mezzi a scuola e mezzi a casa, che fanno la DAD.
Certo.
E con un anno vissuto in maniera un po' strana, soprattutto per i ragazzi della secondaria.
Certo, e intanto per la fine dell'anno scolastico poi ci saranno gli esami, ma molte scuole, alcune scuole, prof, rimarranno aperte per le attività estive. Pare che, non so, lei come lo reputa? Un buon numero, circa il 50%, si parlava di scuole in tutta Italia che hanno aderito, di più hanno aderito,
erano arrivate 5.800 domande il giorno di chiusura e gli istituti scolastici, che io sappia, sono un 8.000-9.000, quindi di più della metà. Solo quello che mi ha preoccupato è che le voci che girano, però non le ho appurate, sono che le adesioni a questi progetti da parte di istituti della provincia siano state bassissime, se non quasi nulle.
Eh sì, perché ogni istituto ovvero doveva eventualmente decidere. C'è stato però, sì. Prof, ho letto la lettera di un preside che si ribellava a queste cose qua, che si ribellava proprio a questo fatto qua delle scuole aperte. Diceva: dateci fondi dove servono, più insegnanti, voglio dire, infrastrutture per la scuola. Questo qui diceva si può fare con delle cooperative oppure con altre, diciamo così, realtà esterne. Lei che ne pensa?
Certo, la parte quella, diciamo, di attività, non dico ludica ma quasi, cioè socializzazione, sicuramente è meglio che venga fatta dalle cooperative, che hanno gli esperti, hanno gli educatori e gli animatori in questo campo, cosa che le scuole non hanno perché hanno gli insegnanti di solito, no? Ma alla parte del recupero, come facciamo a farlo fare alle cooperative? Cioè, è stato chiaramente detto che la seconda parte di giugno e la prima parte di settembre vanno dedicate alle attività di recupero degli apprendimenti. Quelle devono essere organizzate dalle scuole, perché sono solo loro, e tra l'altro dovrebbero essere gli stessi insegnanti che hanno fatto durante l'anno scuola, che colmano le lacune dei loro alunni. Questa cosa delle cooperative lì non la vedo proprio in quel punto lì, quindi io auspico che siano stati fatti progetti di tipo diverso, progetti da affidare alle cooperative per luglio-agosto, anche perché le scuole appunto non sono preparate, attrezzate, anche se sarebbe bello che, e a progetti invece strettamente di didattica sugli apprendimenti proposti dalle scuole direttamente con il loro personale, pagato in più tra l'altro. E questo dirigente sì, ha scritto questa lettera a un giornale specializzato che è Orizzonte Scuola, dicendo: ci prendono in giro, appunto, ci dicono di tenere aperte le scuole, deve essere un dirigente del sud, quando qui si muore di caldo, non ci sono i condizionatori, magari i ragazzi non riusciranno a tenere la mascherina, così danno soldi per lavorare alle cooperative. E questo mi ha ricordato la diatriba, la polemica con le cooperative per i migranti, tra l'altro era una cosa, ci assomigliava molto alle frasi. E invece potrebbero darceli per attrezzare meglio le scuole, mettere i purificatori d'aria, pagare meglio gli insegnanti, invece che dire che è colpa nostra il fatto che questi ragazzi non hanno imparato abbastanza, e via dicendo. Sì, opinioni, però certo. Insomma,
opinioni. Il ministro Bianchi in un'intervista ha detto, facendo il bilancio dell'anno, ha detto positivo, no, per quanto riguarda, insomma, un po' anche intervistato anche sui banchi a rotelle, ha detto nell'autonomia le scuole li sapranno valorizzare, insomma, un po' diplomatico. Si va ormai, insomma, prof, verso l'archiviazione di questo anno scolastico, la progettazione speriamo migliore per il prossimo, immagino.
Sì, decisamente, archiviamo questo quasi come un brutto ricordo, però teniamo per buone le cose che abbiamo imparato, perché se molti insegnanti adesso, per esempio, hanno imparato a destreggiarsi un po' meglio col digitale, beh, devono continuarlo ad usare, perché è per esempio la base della famosa flipped class, ti ricordi le classi rovesciate, quelle
certo.
In cui a casa si studiano i contenuti e a scuola poi si fanno le discussioni, ecco, per esempio quella. Per preparare i contenuti da dare ai ragazzi a casa, il digitale è fondamentale. Oppure per i ragazzi che non possono frequentare per qualche motivo. Io credo che questo di buono ci sia stato. C'è stato come un'accelerata, quell'accelerata che non si era in grado di fare in situazione normale, in situazione di emergenza è saltata fuori, questo, e questo senz'altro è positivo.
Senta prof, si parla di adolescenti persi, di psicologi al servizio degli studenti, però c'è anche una autorevoli fonti, mi pare Recalcati e Davenia, no? Si erano espressi definendo invece questo smarrimento d'adolescenza non una malattia, ma l'essenza stessa dell'adolescenza. Lei che dice? Non dobbiamo preoccuparci, sì, oppure complice anche purtroppo quest'anno con la pandemia le cose stanno molto molto peggio per i nostri ragazzi?
Credo che sia la seconda la cosa giusta da dire. Cioè, da non preoccuparsi, perché l'adolescenza, sappiamo tutti, chi ha avuto figli adolescenti lo sa, che è un momento di grandi contrasti con i genitori, di smarrimenti, per cui un ragazzo sembra perso, invece poi ti viene fuori un'ottima persona. Perché? Perché è l'adolescenza, che è un passaggio fondamentale proprio a livello sia fisiologico che neurologico, che è sociale, parti da prendi dei bambini e li trasformi in adulti. È di sicuro un momento di smarrimento per i ragazzi, che devono ritrovare se stessi in una forma nuova. È che questo ritrovare se stessi di solito viene fatto col confronto con la realtà esterna. Certo. Da tempi immemorabili, le famose cerimonie di iniziazione delle tribù indigene, quelle cose là. È quello che è mancato quest'anno, è mancato il poter stare in una comunità che avesse tutti gli stessi problemi, di confrontarsi. Io con la mia mamma ho questo problema e tu, ah sì, anch'io, ma allora l'ho risolto così, l'ho risolto qua là. È per questo che c'è da essere un po' più preoccupati e da stare un po' più vicini ai ragazzi. Adesso questi psicologi che vengono assunti non sono la soluzione di tutti i mali, però sono tanti, sono 597, uno ogni 100.000 abitanti.
Sì. E d'altra parte sono aumentati anche i ricoveri, per esempio in neuropsichiatria infantile, i disturbi alimentari, insomma, sono dei dati un po' preoccupanti.
E questi psicologi dovrebbero aiutare, perché sono una presenza esterna che può permettere ai ragazzi di sfogarsi in tranquillità, diciamo. In Francia ci sono le cosiddette case dell'adolescente, mi pare, cioè dei luoghi dove i ragazzi si trovano sotto tutela e dove possono anche parlare con appunto delle persone più adulte, che però non sono, diciamo, legati a loro né dall'affettività o dall'emotività, per cui si riescono a confrontarsi meglio. Perché i problemi, appunto, come appena detto, sono aumentati. E io sono rimasta esterrefatta dal fatto che il Gasly di Genova, che è un istituto pediatrico di fama internazionale, ha fatto una ricerca e dice che sono aumentati del 65% le problematiche comportamentali nei bambini sotto i 6 anni e del 71% tra i 6 e i 18 anni. Ora, problematica comportamentale vuol dire faccio dei capricci in più, torno indietro per quelli piccoli, non so, a volere il succio o a bagnarmi di notte, e per quelli più grandi vuol dire faccio l'opposizione, mi chiudo in camera, oppure faccio la strillata ai genitori. Non è detto che siano chissà che cosa, però sono aumentati perché abbiamo tenuto i ragazzini chiusi dentro nelle famiglie, e non sempre queste dinamiche, sempre con la famiglia, hanno avuto un esito positivo, mentre prima c'era l'esterno, la scuola, il fuori, il campetto.
E infatti ho letto anche l'articolo di Davenia, no, su Corriere della Sera, rubrica settimanale, che diceva quanto sia l'importanza anche di tornare a casa, cioè il tornare, quindi andare fuori, credo, no, sperimentare qualche cosa per riscoprire il proprio luogo. Ecco, questo forse ci siamo un po' dimenticati in quest'ultimo anno, prof?
Non è che ce lo siamo dimenticati, è che non abbiamo potuto uscire, cioè si è usciti per lo stretto indispensabile. Questo agli adulti ha fatto un po' di male, a quegli adulti che sono abituati ad andare a farsi lo split tutte le sere magari avranno sofferto, ma gli adulti che normalmente fanno casa e lavoro casa e supermercato non hanno sofferto più di tanto. Chi invece ha sofferto di questo, cioè di non avere il fuori per poi tornare a casa e avere l'abbraccio della mamma, per dire, del papà, no? Sono i ragazzi, e quindi di questo dobbiamo occuparci.
Sì, esatto. Prof, si parla anche molto di resilienza, no? Ok, sì. Cioè, come dire, tirare fuori le unghie per tornare come prima, ma come prima oppure per migliorare? Sono due cose un po' diverse. C'è una differenza fra resilienza e miglioramento, secondo lei?
Hanno preso questa parola che viene fuori dalla fisica dei materiali, di resilienza, ma adesso la troviamo dappertutto. Persino una delle quattro parole del piano nazionale una di quelle R è resilienza. Resilienza sarebbe la capacità di un materiale in genere elastico, di assorbire un urto o uno shock senza rompersi e quindi di tornare nello stato di prima senza essersi rotto. La resilienza, che si indica col K, è il punto fin dove puoi tirare un elastico prima che si rompa, insomma. Ma noi non dovremmo fare questo, cioè non dovremmo semplicemente tornare, aver vissuto questa esperienza per tornare da capo dove eravamo prima, senza aver imparato niente, perché il materiale non impara, noi sì, dall'esperienza si impara, quindi dovremmo uscire da questa brutta esperienza migliorandoci, cioè sapendo anche come affrontare un'esperienza analoga, non essendo andati indietro, non essendo andati in depressione, essendoci come corazzati in più. Quindi sì, questa dovrebbe essere la differenza ed è quella che si spera in maniera ottimistica che succeda anche ai nostri ragazzi, anche alle scuole.
Prof, ha accennato prima al PNR, Piano di Ripresa e Resilienza, no? Allora, sì, credo che uno, per evitare che ci siano i soliti problemi inizio anno, il concorso straordinario, cioè avere più docenti. Però, prof, mi pare che stanno facendo questi concorsi, ma mi pare che gli aspiranti non siano poi dei luminari, non stiano andando molto bene a questi concorsi, o no?
Purtroppo no, c'è un concorso straordinario e lo fa notare il presidente della Fondazione Agnelli, quindi non un giornale scandalistico, che avrebbe dovuto servire a recuperare degli insegnanti per le STEM, cioè materie scientifico-tecnologiche, e degli insegnanti di sostegno. Beh, pare che dai primi risultati uno su tre di quelli degli insegnanti di STEM non abbia passato lo scritto. E che soltanto il 20% di quelli di sostegno riuscirà ad arrivare fino alla fine. Questo concorso aveva, di differenza dagli altri, una cosa molto importante e secondo me molto giusta, quella che avrebbe dovuto anche valutare le capacità didattiche di queste persone, non solo che conoscessero la loro materia, ma che sapessero come fare a stare in una classe e a trasmettere il loro sapere. E le domande quindi erano anche su questo e pare che su questo siano caduti molti, forse non hanno pensato che era un vero concorso, hanno pensato forse un concorso era straordinario, una specie di sanatoria, no? E comunque nel piano che è stato piano per la scuola firmato pochi giorni fa da sindacati e ministro, quale aveva la delega da parte di Draghi, quindi la cosa dovrebbe essere sicura, c'è anche sono elencati molti punti su cui intervenire e non c'è scritto come intervenire, però almeno c'è il fatto di pensare a un reclutamento dei docenti in maniera diversa, fatto con procedure regolari, che ogni anno ci sia un concorso regolare fatto bene che ammette i docenti, e per tamponare un po' il fatto che siamo con un mucchio di cattedre vuote, chi ha l'abilitazione ed è in graduatoria dovrebbe essere assunto l'anno prossimo, fare un anno di scuola, alla fine essere giudicato da una commissione esterna, e questo è importante perché attualmente c'è un comitato di valutazione, ma che è interno e che praticamente promuove tutti, e allora può passare di ruolo effettivamente, quindi qualcosina si sta muovendo. Perché il reclutamento dei docenti e la formazione dei docenti è fondamentale.
Certo, è fondamentale la formazione dei docenti, ma anche penso di chi ci amministra, o meglio di chi decide per noi, i nostri politici. No, il Senato ha votato all'unanimità, mi pare, l'equivalenza fra agricoltura e biodinamica, ma sono uguali? Cioè, può essere oppure no?
La biologica e la biodinamica. Esatto. Allora, la biologica è quella, sai, che non usa pesticidi, eccetera, che dice, o che usa delle sostanze, diciamo, dei fitoalimenti naturali. Quella biodinamica è quella cosa che rasenta la stregoneria. Un esempio classico è quello che prendere un corno di vacca, riempire che abbia partorito da non so tot mesi, riempirlo di letame e di non so che, e poi immergerlo nel campo perché cioè sono veramente stregonerie. Il Senato ha approvato all'unanimità l'equivalenza tra questi due tipi di agricoltura. La senatrice Cattaneo, poveretta, che è una scienziata a livello mondiale, è rimasta esterrefatta, è stata l'unica a votare contro, pare. E questo, io mi chiedo dove sono andati a scuola questi senatori, cioè un minimo di scienze l'avranno studiato, avranno almeno un diploma, io spero. Oppure non si sono accorti di cosa stavano votando, non lo so.
A proposito di scienziati, Maria Colombo, 32 anni, è una matematica, Avvisa, non gliene scappa uno alla prof.
Fantastica.
32 anni e leggeva una cosa singolare, diceva quando guardava le nuvole pensava alle matematiche, alla matematica alle equazioni, vero? Che si possono fare col movimento e che il computer le usa solo per mandare email e cose molto semplici, mentre quando deve fare attività di ricerca non usa il computer con i suoi collaboratori. Scusa.
Usa la testa. Perché è vero, il matematico puro, dopo nell'applicazione butti le quattro computer che la rigiri con le variabili non so quante volte, ma l'ideazione delle grandi cose è umana ancora, non c'è computer che tenga. E questa, che è una delle migliori teste matematiche che esiste al mondo adesso, è già stata premiata, eccetera, sì, guardare le nuvole, cercare nel loro movimento di identificare delle equazioni che lo possono descrivere, che hanno tantissime variabili, evidentemente, è un esercizio che è stato fatto anche in passato da altri matematici, ma ti dice quanto una cosa che sembra del tutto inutile possa poi servire per venire applicata ad esempio alla teoria del caos, cioè a delle cose che sono anche concrete,
certo.
E che riguardano la diffusione di un'epidemia, per dire, che è fatta con 200.000 variabili. Allora guardo le nuvole, faccio una, e poi è bellissima questa cosa.
Infatti.
E
intanto Boris Johnson dice che bisogna scegliere l'università in base alle opportunità di lavoro e non alle proprie passioni. Vabbè, quindi non solo,
ma dice non iscrivetevi alle facoltà umanistiche,
sì, esatto.
Perché quelle, mamma mia, quindi lui vuole dei medici che abbiano preso la laurea in medicina solo perché si guadagna di più.
Mamma mia,
non dei medici che abbiano la passione del curare il malato.
Certo, sa cosa mi ha anche colpito? Che questa Maria Colombo, ricercatrice matematica, ha 32 anni e anche dei figli. Allora,
anche due figli.
Qui si parla di denatalità, no? Ma è perché sono un lusso i figli con i problemi economici, o anche forse un po' di egoismo o di paura, diciamo così, per quanto riguarda le giovani coppie?
Tanto egoismo, la paura è una cosa naturale, perché pensi al futuro, hai paura per te e per i tuoi figli, però c'è tanto egoismo, cioè purtroppo è brutto da dire, ma avere dei bambini quando sei giovane ti limita, perché non è che puoi lasciarli lì da soli la sera, né hai sufficientemente soldi per pagarti una babysitter tutte le sere all'americana. Oppure, non so, volevi fare i viaggi, devi limitare i tuoi viaggi a delle cose che sono date anche ai bambini, o se hanno il raffreddore e la bronchite devi stare a casa con loro, e questo viene vissuto come una cosa scomoda. Vorrei non rinunciare alle mie piacevoli libertà fare la pericena, quelle cose lì. Dopo però, quando ti trovi che hai 40 anni e vorresti dei figli, perché cominci a pensare che chi penserà a me quando sarò anziano, e poi anche non avrò mai dei nipotini, ecco,
forse
allora
è troppo tardi.
È forse troppo tardi.
Prof, abbiamo ancora soltanto un minuto. Allora, quest'estate con i vaccini, mi sembra che siamo messi bene. Ecco, secondo, adesso per i più giovani, non si pensa anche ai più giovani, secondo lei ha più senso vaccinare i bambini piccoli o gli adolescenti di 12 e 16 anni, appena l'EMA darà il via?
Beh, a parte che per i bambini ancora sei in alto mare, mentre per quelli 12-16 si è abbastanza avanti con la sperimentazione, direi loro, perché loro girano di più e quindi stanno meno nelle bolle, come si suol dire. Per cui loro possono essere, vaccinare loro vuol dire una minor diffusione in giro del virus, quindi può essere utile a tutti, no?
Certo, prof, ci abbiamo 20 secondi, il presidente Mattarella, l'invito ai bambini, aiutarsi, ha detto che questa è la parola chiave, aiutarsi, sembrerebbe
bellissimo.
L'aiuto, cioè nel momento il bisogno ci sono, invece aiutarsi può essere una parola più, ancora più generale e importante, giusto?
Giusto, ed è la risposta che ha dato il presidente Mattarella visitando una scuola a Roma, quando un bambino gli ha chiesto qual è la cosa più bella che io posso fare per l'Italia, e lui ha risposto aiutarsi, cosa che purtroppo voi fate bambini, ma spesso noi adulti ci dimentichiamo di fare. Un insegnamento bellissimo da questo nostro fantastico presidente.
Siccome io non mi sono stufato di andare a scuola, pure se finisce questa settimana, che ne pensi se facciamo la settimana prossima 1007 speciale esami e tra virgolette compiti col punto interrogativo, è d'accordo?
E promozioni. Sono d'accordo,
dai.
Va bene,
allora,
non ci caviamo dai piedi neanche questa settimana, disturberemo di nuovo gli ascoltatori.
Puntata finale lunedì prossimo, grazie mille prof.
Va bene. Grazie a te e buona ultima settimana di scuola a tutti i nostri ragazzi.